9 passate da 6 minuti, riprendiamo la linea da dove? Dagli studi di Controradio, dall'acquario che si è animato anche di un ulteriore ospite, insieme a Raffaele Palumbo con noi anche il professor Vincenzo Scalia. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Una riflessione sulla disumanizzazione del lavoro e dei lavoratori. Abbiamo utilizzato questo termine anche nel confronto con Dario Salvetti, ex RSU, ex GKN, che ieri appunto ci raccontava come i vari tentativi anche dell'azienda di disumanizzazione del non solo del ruolo e della lotta di questi lavoratori, ma anche proprio di loro come persone, dello svuotamento anche di una fabbrica, delle sue forze in realtà che si mantengono vive ma hanno anche bisogno di risposte istituzionali. Allora, una riflessione da quello, ma anche incentrata su tutti i campanelli di allarme e le criticità che stanno svegliando politica, istituzioni e magistratura, ma anche cittadini e lavoratori dopo il crollo di Firenze.
Naturalmente parleremo di questo, il professor Scalia si è occupato a lungo di devianza. E che cos'è oggi la devianza? Cioè, nel momento in cui muoiono 4.000 ragazzini l'anno per disturbi alimentari, nonostante un intervento importante di strutture del Servizio Sanitario Nazionale con specialisti eccetera eccetera, oggi questa vicenda viene considerata una devianza, da dare uno scapaccione al figlio del cibo sano e robusto e dell'attività fisica del giovane balilla, mi verrebbe da dire. Oggi avere un disturbo alimentare diventa una devianza. Che cos'è la devianza oggi? Che il tema mi sembra si sia un po' allargato.
Ecco, io comincerei questa riflessione ricordando uno dei padri della criminologia critica, scomparso da pochissimo in maniera atroce e improvvisa, Vincenzo Ruggero. E Vincenzo, nelle sue riflessioni, lui era italiano ma insegnava a Londra, diceva questo, si poneva esattamente questa domanda. Cioè, dice, quando noi parliamo di devianza o di criminalità, usiamo sempre il paradigma del deficit, cioè manca sempre qualcosa a livello materiale, quindi sono dei poveracci, degli emarginati, a livello relazionale, la famiglia è disfunzionale, i genitori hanno divorziato, il padre si ubriacava e picchiava la mamma, o a livello cognitivo. Quindi si tende a circoscrivere la devianza del deficit. Invece Vincenzo Ruggero diceva, ma andiamo a guardare invece il paradigma dell'abbondanza. Ecco, alla luce dei morti di Firenze, per esempio, cosa succede? Si guarda, i giornali puntano, per esempio il giornale della mia città natale, il giornale di Sicilia, che pure e a Palermo dice il problema erano che questi erano clandestini. Invece Vincenzo Ruggero dice no, rovesciamo il punto di vista, qua c'è una criminalità dell'abbondanza, la devianza proprio è legata all'abbondanza, a parte che appunto sugli psicofarmaci, per rimanere sullo specifico, un italiano su quattro ne fa uso a più livelli e non sappiamo come ne fa uso.
Come la cocaina è diventata una droga per lavorare, di prestazione, diciamo così.
Se divento general manager. Il guaraní, ci sono. Ma Vincenzo diceva proprio questo, appunto. Dice, andiamo a guardare bene, appunto, sulla cocaina, sulle droghe, la massa di denaro che movimenta la droga è una massa di denaro da devianti, diciamo, brutti, sporchi e cattivi.
O tiene in piedi il mondo, praticamente.
I flussi così dice che durante il Covid gli unici che non hanno fatto bancarotta sono negli Stati Uniti, in Messico, proprio i narcos. E rispetto ai morti di Firenze, quanto per esempio conviene, in nome del lavoro flessibile, utilizzare il caporalato, no? È un dato di fatto che a Milano ogni giorno all'alba a Piazza Leovidio i camioncini dei Comenda Lombardi, quelli che poi votano Salvini, vanno lì e raccolgono con l'intermediazione del caporalato della forza lavoro sottopagata, illegale, impiegata in nero, e la utilizzano per il loro indotto produttivo, per il cuore produttivo del paese. Ecco, sulle norme ambientali e le norme di sicurezza voi pensate che pongono un occhio, un'attenzione? Infatti, quindi, utilizzando questa riflessione di Vincenzo Ruggero, io partirei proprio da qui, il crimine dell'abbondanza, quindi la disumanizzazione del lavoro che diventa crimine proprio perché è una disumanizzazione che è funzionale, diciamo, al risparmio del costo del lavoro, dei tempi del lavoro, è l'accumulazione di profitto.
Poi torneremo sul caporalato, questo termine che sembrava relegato a un contesto agricolo e marginalizzato al sud, invece davvero sempre di più coinvolge anche la nostra regione. Ma tornando alla definizione del appunto dell'abbondanza, disumanizzazione di un'abbondanza che però svuota dal suo interno quelli che sono diritti e dignità dei lavoratori, diritti, prospettive, strategie aziendali, produttive sul territorio. Pensiamo anche alla GKN, dicevamo.
Senza dubbio, comunque quello che si punta è la valorizzazione delle rendite e dei profitti, la valorizzazione della dimensione privata a discapito delle dimensioni pubbliche, no? Le nostre città praticamente non esistono più, perché noi cosa vediamo? Il centro che è diventato un aperitivificio o tutta una speculazione immobiliare anche a livelli spicci con Airbnb, e le periferie che sono i dormitori, dove la dimensione collettiva non esiste praticamente, non viene declinata, dove in nome dei tagli, per esempio leggevo Milei, il presidente argentino, dice dopo 12 anni per la prima volta il bilancio ha un avanzo. Traduzione: l'avanzo significa il taglio delle strutture pubbliche, il taglio dei dipendenti pubblici. Io già quando andai in Argentina e poi in Messico mi colpì il fatto che già da anni i trasporti pubblici non esistono più, le stazioni ferroviarie non esistono più, perché la gente deve comprare le macchine che producono in Messico per risparmiare soldi. Quindi è sempre declinato in direzione privata. Sì, vabbè, ci sono, il bilancio è stato risanato, ma a prezzo di che cosa viene risanato? A prezzo di esattamente di questa disumanizzazione, di questo prosciugamento del bene collettivo, del bene pubblico.
Professore, stiamo dicendo delle parole che fino a qualche tempo fa alla radio non si dicono, non si dovrebbero dire, poi in altre radio, vabbè, lasciamo bene, alla radio però non si dicono le parolacce. Noi stiamo dicendo una serie di parolacce stamattina che fino a qualche tempo fa stiamo parlando di sfruttamento, di capitale, di conflitto capitale-lavoro, cioè di cose che non
se
si
ci sente Sgarbi ci querellano.
Assolutamente, non c'è dubbio, stiamo parlando, come dire, di temi e di parole che a un certo punto sono dovute scomparire dal dibattito pubblico, diciamo così. Non soffermiamoci sull'89, sulla caduta dell'impero sovietico, eccetera, eccetera. Però stiamo ritirando fuori delle questioni, finalmente, mi verrebbe da dire, o una mia illusione?
No, stiamo ritirando fuori delle questioni, e anche sta emergendo con tutta diciamo la gravità un equivoco che invece era stato negato, perché a un certo punto si è detto anche a sinistra, vabbè, l'economia si alimenta anche del mercato, purché ci sia la dimensione relazionale, volontaria, quindi la reciprocità. Però di fatto molto del terzo settore, per esempio, si alimenta del volontariato, sotto il nome di volontariato c'è il lavoro non pagato o addirittura sottopagato, ci sono i contratti d'apprendista, c'è l'idea di mettere diciamo in gioco delle risorse relazionali, come la vocazione, come certo, l'interesse, come l'impegno, ma queste risorse vanno a incidere su un risparmio del costo del lavoro e sul deterioramento delle condizioni di vita dei lavoratori innanzitutto, ma della società tutta, perché una risorsa come l'essere buoni, l'iCare famoso, più che di Milani di Veltroni, è un iCare che va in direzione proprio alla valorizzazione di questo tipo di razionalità neoliberista.
Professore, lei parla in qualche modo di un risparmio con ricadute sociali, di un risparmio anche relazionale, sì, che ha a che fare col mondo del lavoro, anche col contesto comunitario di un luogo di lavoro come poteva essere una fabbrica, che è andata svuotandosi, che si ripercuote anche su un territorio. Noi ne abbiamo parlato in altre occasioni riflettendo sulla sicurezza e come intervenire anche per ricostituire un tessuto che dia sicurezza.
È come ricostruire appunto un tessuto che dia sicurezza, è quello il problema, perché se un quartiere, una comunità, un gruppo si compattava, come succedeva una volta, attorno a un'unità produttiva, attorno a quell'unità produttiva si articolavano diciamo luoghi di socializzazione, come potevano essere i circoli arci, come potevano essere, ma anche i servizi pubblici di quartiere, laddove oggi insomma si punta a un'economia cosiddetta della conoscenza, col telelavoro, dove, o col lavoro flessibile, dove non c'è la possibilità di creare, di cementare una comunità. La GKN in questo senso era importante, perché era un presidio in qualche modo di socializzazione e di costruzione di una comunità, no? Noi ricordiamo Torino dopo i 35 giorni di Mirafiori e la marcia dei 40.000, per tutti gli anni 80 è stata in testa alle statistiche per divorzi, depressioni, suicidi, suicidi tentati, morti per eroina. E che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono questi dati è la distruzione di una comunità, che è quello che sta continuando a venire a 40 anni, dai 43 anni adesso, dalla marcia dei 40.000, anche in Italia, che sta avvenendo anche a Firenze. Diciamo che certe realtà hanno risentito a cascata e a effetto ritardato di quello che è successo con quella ristrutturazione economica, che si è tradotta nella essiccazione, nel prosciugamento di un bacino di relazionalità, di soggettività, che pure era molto forte e serviva anche a filtrare le tensioni che animano una comunità. Perché appunto io una volta, io sono cresciuto a Palermo, non c'era industrie.
In che quartiere?
Sono cresciuto al corso di Vuzza, alla Zisa. Però se io giocavo a pallone per strada e tiravo una pallonata alla vetrina, la sera mio padre già sapeva che cosa avevo fatto.
Assolutamente.
Ora non era nemmeno bello per un bambino, però forse era meglio quando diceva il gelataio: guarda che se dici le parolacce alla signora glielo dico a tuo padre. Però questa è una socialità informale. Per esempio in America Latina sopravvive ancora nei barrios questo tipo di socialità, andando lontani. Due anni fa sono andato a Parigi con mia figlia, ho visto a Saint-Germain-des-Prés dei bambini che giocavano a pallone, bambini multicolori, gente del quartiere che giocavano a pallone per strada.
Ed è rimasto stupidissimo, immagino.
Anch'io ho avuto lo stesso stupore a Barcellona proprio, e mi sono chiesta tutti i divieti e tutti i limiti che vengono posti in una città come Firenze, che dovrebbe mantenere vivo anche il suo centro storico proprio da questo punto di vista, dalla vivibilità per chi deve crescerci, insomma, e vuole crescerci.
Assolutamente. Per esempio negli miei anni inglesi io vedevo che i ristoranti cosiddetti Belle Italia avevano la rappresentazione, la foto del cortile con la Vespa e i bambini che giocavano a pallone. Quindi dico, come da un lato i turisti pensano di trovare questo in Italia, dall'altro glielo togli al momento in cui svuoti il centro storico, crei degli Airbnb, ci fa entrare solo le banche, le griffe, gli uffici, crei la movida, ma poi anche rispetto alla movida, no? Avevamo bisogno della movida, nel senso che i luoghi di socializzazione, le forme di socializzazione in Italia, ma anche in altri luoghi, erano antecedenti alla movida. Una volta si diceva: che facciamo? Almeno ai miei tempi, andiamo al cinema, andiamo a un concerto, poi magari mangiamo qualcosa. Oggi o si mangia o si beve, quindi si va ad alimentare una certa industria dell'intrattenimento incentrata sul consumo anche eccessivo di alcolici,
anche dannoso
e da lì nascono giustamente dei conflitti, perché i pochi residenti, gli eletti, non tollerano poi la presenza di persone che invece sono lì, perché è l'unico modo di socializzazione che gli è rimasto. Qui è proprio una competizione, diciamo un conflitto per la gestione, per l'impossessamento, l'appropriazione del territorio, dove manca proprio la popolazione residente che faceva da cuscinetto.
A proposito della Milano da bere che ci vendette la TV, che ci parlava di anni invece scintillanti, diciamo, dopo la marcia dei 40.000, per intenderci, per restare al tema facciamo un salto ancora più indietro e andiamo a 51 anni fa, quando Pier Paolo Pasolini scrisse quel famoso testo Contro la televisione, dove diceva che il consumismo non solo era l'ideologia, ma era un'ideologia che non permetteva altre ideologie. Da questo punto di vista, alla fine di quel contrappeso che comunque nel bene e nel male è stato il comunismo nel mondo, e anche nel mondo europeo, ha permesso al capitale una prateria dove tutto è lecito e tutto è possibile e nulla è in discussione.
Sì, in qualche modo sì, però ecco, Pasolini in qualche modo fu profetico, no? Perché lui scrisse contro la TV quando c'erano gli sceneggiati di Anton Giulio Maiano basati su Dostoevskij.
Cosa se Pasolini avesse visto come
la rosa dell'Istria,
le cose che vediamo adesso, si sarebbe sparato, non sarebbe stato ucciso, non c'è dubbio su questo. Però, come dire, al di là del fatto televisivo, forse qui siamo in una realtà pre-pasoliniana, pre-consumistica, cioè l'operaio marocchino che muore nel cantiere di Via Mariti deve mandare i soldi a casa per mangiare, altro che consumismo, verrebbe da dire.
Assolutamente sì, qua non siamo affatto al consumismo, siamo anzi, diciamo, in qualche modo somigliamo più, volendo, all'antica Grecia o a Roma, quando c'erano i meteci, che erano gli stranieri senza diritto di voto, no? La televisione italiana, questa è una riflessione che va fatta, il 7% della popolazione è composta dai migranti, e le fiction televisive però... Per le fiction televisive, per i talk show, per tutto quello che propone la TV generalista, i migranti non esistono, no? I ragazzi cosiddetti italiani senza cittadinanza, io li chiamo così, non hanno assolutamente visibilità. Si parla di baby gang, ma in realtà è un modo di declinare un problema sociale che è fatto da quei ragazzi là senza cittadinanza. Quindi il problema, sì, tra consumismo e anche tra democratico, volendo, perché si occulta totalmente la presenza.
Non c'è dubbio, però infatti da questo punto di vista il fenomeno è preoccupante, anche perché la rappresentazione è sempre dell'immigrante che arriva con le valigie alla stazione, con la nave, è sempre una rappresentazione in qualche modo deviante, negativa. Lo stesso reato di clandestinità è un reato dell'essere, non dell'aver fatto qualcosa.
Sì, certo, il reato di clandestinità è un reato, volendo, anche primordiale, nel senso che sembra che siamo tornati alla lotta tutti contro tutti per il controllo degli spazi. Questo spazio è mio e non ti tocca, tu non hai accesso, non hai diritto. Quindi il reato è quello di mettere in discussione la pretesa su uno spazio che stiamo accampando, quando invece c'è da un lato la presenza coloniale radicata negli anni. Amnesty International sta lanciando la campagna sul litio e sul cobalto, no? Dice: perché vengono qua? Il litio e il cobalto servono per i nostri telefonini, e per estrarre litio e cobalto ci si mette nelle mani dei caporali, si sfrutta il lavoro in loco e si depauperano le comunità.
Ci scrive un nostro ascoltatore, Danilo: avendo sentito le parole dell'imam di Firenze rispetto al pagamento di metà del proprio stipendio a chi aveva dato lavoro ad alcuni dei lavoratori immigrati del cantiere di Firenze, se confermato aprirebbe un altro scenario su cui far luce. Sarebbe la dimostrazione che il caporalato esiste anche al centro nord, in altri settori rispetto a quello agricolo. Anche di questo parlerete in un importante incontro all'università promosso per marzo.
Sì, il 20 marzo sarà una giornata intera, prima c'è il convegno e poi c'è la tavola rotonda, si dovrebbe tenere nell'aula Magna di Scienze Politiche, ma ve lo confermo, ancora c'è un mese, dove verranno studiosi di fama internazionale, per esempio Anna Sergi, che è una studiosa delle mafie e si occupa di 'ndrangheta da anni, insegna nell'Essex in Inghilterra, verrà il dottor Melillo, che è il procuratore nazionale antimafia, ci sarebbe lì a fare da discussant io, il professor Becucci e il professor Mete, che lo abbiamo organizzato, e i nostri studenti, ma l'università, ecco, a proposito di pubblico e privato, no? Oggi ci sono i tesserini. Una volta una mia professoressa di scienze politiche a Bologna mi disse: ricordatevi che l'università è un luogo pubblico, potete venire tutti, anche le vostre madri. Le vostre madri solo non possono dare esami perché non sono iscritte, quindi anche voi venite il 20 marzo, vi aspettiamo.
Assolutamente.
Vorrei interrompere Scalia su una sollecitazione. Siccome si è parlato di università come luogo pubblico, siamo in conclusione, dunque le chiedo una valutazione in pochi secondi. In vista dello sciopero di domani per il popolo palestinese, che verrà portato in strada anche attraverso dei cortei di carattere studentesco, una studentessa ci ha detto: ci hanno fatto togliere dei manifesti informativi nelle bacheche scolastiche perché ci è stato detto la scuola deve essere un luogo neutro.
Ma è dura dire che la scuola sia un luogo neutro, perché cosa vogliamo da questa scuola? Da un lato vogliamo che educhi, che renda consapevoli i nostri studenti. In questo momento in Palestina si sta morendo, comunque c'è un conflitto di 75 anni, c'è un paese sovrano che però rifiuta di adempiere a due risoluzioni dell'ONU da 57 anni, e di questo si deve parlare. Quindi è giusto che si sappia, ed è giusto che gli studenti vengano presi dotti di una situazione che è molto più complessa del buono cattivo, del democratico tiranno, anche perché, consentitemi di dire, in queste ore si decide la sorte di Julian Assange, che è stato colpevole solo di aver esercitato il diritto democratico di informazione. Quindi queste categorie di democrazie tirannide, alla luce di quello che sta succedendo in questo momento a Julian Assange, che rischia 175 anni di carcere, non vanno bene. Quindi che si portino gli studenti alla manifestazione per la Palestina, assolutamente.
È bello che ci abbia ricordato anche la complessità del problema, perché il ruolo dell'Accademia è proprio restituire quella complessità delle vicende. A proposito di Israele e Palestina, e Julian Assange, per concludere, è un deviante, diciamo così, per gli schemi attuali, e come tale va trattato. Questo è il problema.
Eh sì, ha detto ieri l'avvocato della Casa Bianca che la estradizione di Assange non è una questione politica, ma ha solo rivelato il nome dei nostri informatori. Quindi infatti, quindi, se non è politica, io ho detto come battuta, io sono la reincarnazione di Marlon Brando.
Professor Vincenzo Scalia, noi la ringraziamo e la aspettiamo qui per nuovi approfondimenti, ma un'ultima domanda: i suoi studenti, le sue studentesse, a questi corsi a cui partecipano, qual è la domanda e soprattutto la messa anche in crisi che le pongono rispetto ai tanti fenomeni di devianza che immagino affronterà e spiegherà attraverso anche esempi concreti, reali, purtroppo contemporanei?
Ma loro vogliono capire bene, per esempio, perché io faccio vedere come il carcere sia un'istituzione recente, se come esistono alternative al carcere, alla detenzione. E allora devo raccontargli che l'80% dei detenuti è detenuto per reati contro la proprietà o il patrimonio, e il 75% di loro scontano pene fino a 5 anni che sono stati cresciuti. Quindi la sfida per i miei studenti e per le nuove generazioni è sapere che le carceri sono tutt'altro che un ambiente a 5 stelle, e che se in carcere ci finisce qualcuno e non qualcun altro, riprendendo il filo del compianto Vincenzo Ruggero, ci sono delle ragioni ben precise. Questo è il lavoro che tento di fare.
La cosa divertente in maniera amara è che quando in carcere ci finisce qualcuno che non avrebbe mai immaginato di finirci, la prima cosa che dice quando esce è che il carcere andrebbe abolito. Tra l'altro il Ministero di Grazia e Giustizia dice che la stragrande maggioranza delle persone che sono in carcere non sono pericolose per la società, ma questa è un'altra storia importantissima di cui torneremo a parlare col professor Scalia, chiaro.
E rimandiamo anche al tuo podcast, Raffaele, Cosa è successo, riascoltabile anche su Spotify, sulla situazione carceraria sul nostro territorio, emblematica dei numerosi problemi, emergenze, anche allarmi inascoltati che partono proprio dal contesto penitenziario. Grazie al professor Scalia. 9:29 minuti, andiamo a dare la linea al GR di Popolare Network e poi subito dopo l'appuntamento con Architects and the City.